La storia in podcast di Focus.
Sono stato professore di storia del cristianesimo all'Università di Bologna e fra le varie cose che ho scritto, che ho insegnato, c'è anche la ricerca storica su Gesù. Diciamo che dalla fine degli anni Ottanta ho scritto molto insieme ad un'antropologa, di cui sono anche marito, che si chiama Adriana Destro. Naturalmente su Gesù si sa molto, quindi io cercherò soltanto di mettere in luce alcuni aspetti. Innanzitutto Gesù è un ebreo ed è un ebreo nato nella terra di Israele, una persona che non si staccherà mai dalla terra di Israele. Ebrei a quell'epoca che vivevano nella terra di Israele ce n'erano moltissimi, ma nelle classi alte viaggiavano molto in tutto il Mediterraneo, erano attratti da Roma ma anche dalle zone mesopotamiche. Esisteva una grande emigrazione da secoli, per cui esistevano molte comunità ebraiche nelle zone mediterranee e del Medio Oriente antico. Gesù è un uomo invece della terra di Israele, quella che sta, diciamo, tra sud di Gerusalemme e il nord della Galilea e che sta anche a cavallo del Giordano. Quando si parla di terra di Israele non bisogna pensare alle delimitazioni che i romani avevano introdotto nel territorio. Bisogna pensare che gli ebrei avevano avuto un regno unitario da circa il 180 avanti Cristo fino al 63 avanti Cristo, quando ci fu l'occupazione romana ad opera di Pompeo. Dopo un certo numero di anni, un re alleato dei romani, Erode il Grande, riuscì a riunificare in un unico territorio il territorio degli ebrei, ma quando morì a cavallo della nuova era, Augusto spezzò il suo territorio in diversi regni tra i discendenti di Erode. Questo provocò una serie di violente rivolte antiromane che avevano lo scopo di proclamare ciascuna un re. Quindi il tema del regno di Dio, del regno di Israele, quando Gesù era ragazzo, era molto diffuso. C'era una forte aspirazione alla riunificazione dei territori sotto un re ebreo e a cacciare i romani. Naturalmente questa era un'aspirazione che non condividevano tutti, perché le classi alte erano fortemente contente dell'occupazione romana, perché i romani in genere non governavano un territorio mediante una serie di funzionari che reggevano poi ciascuno una propria zona. I romani avevano pochissima struttura burocratica, perciò si affidavano alle élite, alle aristocrazie, soprattutto delle città grandi e piccole, le quali avevano un enorme vantaggio nel collaborare con i romani e si rifacevano poi sui territori circostanti dei villaggi. I romani a Gerusalemme controllavano il sacerdozio che reggeva il tempio, nominavano loro il sacerdote, si tenevano addirittura le vesti del sacerdote quando questo doveva entrare una volta all'anno nella parte più intima del Tempio di Gerusalemme. Insomma, il sacerdozio era fortemente filo romano, quindi diciamo la popolazione era spaccata in due tra filo romani e antiromani. Quando Gesù e Giovanni Battista erano giovani, era ormai da 80 anni che esisteva questa dominazione romana. L'episodio più importante della vita di Gesù, che avvenne forse quando aveva intorno ai 30 anni, all'incirca 30 anni, ce lo dice il Vangelo di Luca, è forse un simbolo, una data simbolica, rappresentativa. Comunque, ecco, un uomo già adulto, non più giovanissimo, ma nel pieno delle sue forze. Bene. il punto fondamentale è che incontrò Giovanni Battista. Giovanni, cosiddetto Battista, cioè colui che battezza, è certamente il personaggio principale, molto più importante di quanto non fosse Gesù stesso. Aveva posto al centro l'idea che Dio avrebbe di lì a poco, in pochissimo tempo, instaurato il suo giudizio finale della storia, in cui i buoni sarebbero stati premiati e sarebbero potuti entrare nel regno di Dio, gli altri invece sarebbero stati condannati. Perciò Giovanni Battista predicava perché il popolo di Israele potesse entrare nel regno di Dio e si convertisse, e aveva inventato un rito di forza sociale enorme, il battesimo nel fiume Giordano, che consisteva in un processo di conversione molto complesso e efficace. Chiedeva alla gente di confessare pubblicamente i propri peccati, chiedeva loro di prendere degli impegni per rivoltare la propria esistenza, e con questo atto di autoconversione lui sosteneva che Dio li avrebbe perdonati dei propri peccati. Rimaneva una forte impurità corporea che veniva sanata con l'immersione nell'acqua corrente del fiume. La persona che si rialzava, usciva fuori dal fiume, otteneva così una specie di rinascita, una vera e propria rinascita. I battisti sono quindi persone nuove, forti, che riorganizzano la propria esistenza, creativi. Gesù, per incoraggiamento della sua stessa madre, questo ce lo dice il Vangelo degli Ebrei, andò da Nazareth a farsi battezzare nel Giordano, perché anche lui riteneva di doversi convertire dei propri peccati, operare una radicale conversione, e subito dopo ebbe quell'esperienza nel deserto che era tipica dei battisti. Giovanni Battista era contrario al lavoro, non lavorava, ma era contrario al lavoro in via di principio, nel senso che neppure il pane doveva essere mangiato, perché il pane è frutto di coltivazione, non bisogna coltivare la terra. Quindi il cibo se lo procurava raccogliendo quello che trovava, e raccoglieva miele selvatico e cavallette. Le cavallette, sembra strano per un uomo di oggi, educato nella cultura cristiana, le cavallette però avevano un certo significato nella cultura ebraica, perché erano animali leciti, permessi. Non tutti gli animali potevano essere mangiati, la cavalletta sì. Tra parentesi, la cavalletta è anche molto ricca di proteine, come ci hanno insegnato gli ornitologi attuali. Quindi il Battista non lavorava, evitava di lavorare per coltivare i campi, contro l'agricoltura, perciò, ed era anche contro la tessitura. Il suo vestito era di peli di cammello, ma non di peli tessuti, era contro la filatura, che sarebbe stato un lavoro. Viveva nel deserto per l'opposizione radicale alle città. Perché l'opposizione alle città? Perché le città erano appunto i luoghi della romanizzazione, i luoghi dove l'aristocrazia alleata con i romani dominava. Gesù è un battista, ma come tutti i battisti è un battista creativo. Noi dobbiamo pensare, insomma, al rapporto tra Gesù e il battista come, non so, tra Zwingli e Lutero, come tra i tanti movimenti rivoluzionari della Rivoluzione francese o della Rivoluzione russa o di altri momenti particolarmente innovatori che ogni tanto scoppiano nella storia umana. E quindi Gesù prende dal Battista il rifiuto dal lavoro, perché siamo nel momento finale della storia. Il Battista e Gesù si ispirano a parti della Bibbia, in particolare il capitolo 25 del Levitico, in cui si parla del giubileo, cioè di quella parte finale ogni 50 anni in cui tutti si ritorna alla situazione originaria, Gli schiavi vengono liberati, i debitori vengono condonati e la situazione di parità nel popolo viene restaurata. In questo periodo non si lavora, non si fila, non si coltiva la terra, ma si mangia dei frutti spontanei della terra. In questo clima vivono, di attesa della fine, vivono Giovanni Battista e Gesù. Il regno di Dio che loro attendono quindi deve essere preceduto dalla conversione che impedirà di essere distrutti dal giudizio finale di Dio. Ma coloro che si convertiranno entreranno appunto nel regno di Dio, ma questo regno di Dio è appunto di Dio. Perciò, pur avendo una fortissima valenza politica, perché significa la fine dei regni dei pagani, la fine dei regni dei non ebrei e perciò la fine del regno dei romani, questo regno non viene conquistato con la forza politica, con le armi, con la pressione politica, con la conquista di posti di direzione nel sinedrio, nei luoghi in cui il potere politico si esercita. È soltanto un intervento che chissà quando avverrà, presto certamente, ma non si sa quando, da parte del solo Dio. Gesù non sa quando il regno avverrà. Quello che lui predica è semplicemente due cose: una conversione radicale e l'annuncio di quello che succederà nel regno. E qui c'è certamente una visione, diciamo così, molto diversa da quella che oggi viene predicata dalla Chiesa Cattolica, che però, diciamo così, è una cosa che è avvenuta solo dopo il Concilio Vaticano II, perché la Chiesa Cattolica prima del Vaticano II era più fedele all'annuncio di Gesù.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiaimpodcast.focus.it.